Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica e benvenuti ad Hashtag Pop Theology, le vostre domande di senso, i vostri dubbi di fede da Federico Piane. Grazie anche al regista di questa trasmissione, Mario Scatton. Lo sapete, potete essere protagonisti utilizzando Hashtag Pop Theology su Twitter oppure tramite gli sms di WhatsApp al 3512 43 722. E torna protagonista di questa trasmissione padre Antonio Rungi, teologo passionista, delegato per la vita consacrata dell'arcidiocesi di Gaeta, che ci sta accompagnando nel rispondere alle vostre domande che arrivano in questa trasmissione. Benvenuto padre Antonio Rungi, grazie.
Buona giornata, buona domenica.
Ecco, padre Antonio, questa è l'ultima puntata, lo dico con dispiacere perché poi ci saluteremo, ma non sarà l'ultima volta che tu verrai a trovarci in queste trasmissioni, anche in altre della Radio Vaticana, quindi ti ritroveremo in altra forma. È stato un percorso molto bello, poi magari alla fine un minuto ti lascerò raccontare un po' le sensazioni di questa esperienza, di questa, diciamo così, trasmissione Pop Theology che hai fatto con noi. Però prima, come è doveroso fare, io ti leggo una domanda che è arrivata al nostro sistema, diciamo così, mediatico tramite gli sms e WhatsApp al 335 12 43 722, che arriva da Lara, da Bergamo. Ti fai complimenti, che belle le sue parole, mi toccano il cuore. Ecco, avrei una domanda, ha detto Lara. Io sono costante nella preghiera durante la settimana e l'inverno. Con l'arrivo dell'estate e delle ferie, però, perdo il ritmo e quando terminano le vacanze faccio fatica a ricominciare con la preghiera perché mi sento più pigra dal punto di vista spirituale. Come fare in vacanza per evitare che la preghiera venga messa da parte senza compromettere il giusto divertimento e riposo? Ecco, come possiamo rispondere a Lara, perché molte persone che pregano durante tutto l'anno, ecco, hanno in questo momento di festa, in questo momento di estate, una piccola crisi, possiamo chiamarla così, padre Antonio?
Prima di tutto ringrazio Lara della domanda che ha posto, anche perché siamo alla vigilia delle vacanze, domani è 1° luglio e quindi stiamo nel pieno discorso da affrontare con serenità. Penso che Lara ha posto una questione che riguarda un po' tutti i cattolici durante il periodo estivo, perché effettivamente, come dice lei, durante l'estate è un po' come se andassi in vacanza lo spirito non va mai in vacanza, perché l'essere umano è composto di anima e di corpo. È chiaro, se vado in vacanza con il corpo, nel senso che mi organizzo per quanto riguarda la vita anche di relax e di ripresa un po' delle energie consumate nel corso dell'anno, devo fare altrettanto per quanto riguarda la vita interiore, siamo un composto unito. Per cui, rispondendo a Lara, dico che il problema della preghiera durante le vacanze si può affrontare, a mio personale convincimento interiore, a tre livelli. Non perché voglio richiamare gli schemi tradizionali, a livello personale. Penso che tutto dipende dall'organizzazione della giornata, se sto a mare, se sto in montagna, se sto in campagna, se sto ai laghi, se sto all'estero, in poche parole se sto a fare le terme, perché andiamo a coprire un po' tutte le istanze di carattere turistico, se sto in una città di arte, di cultura, se vado presso una struttura di accoglienza di suore, di frati, un'oasi. Certamente tutto dipende dall'organizzazione. All'inizio bisogna, se voglio fare una vacanza, organizzare il luogo dove farlo, perché se vado in una località dove non ci sono chiese, non ci sono sacerdoti, è chiaro che non ho la possibilità alla domenica di partecipare all'Eucaristia, per cui a livello personale mi già proibisco da solo di fare un cammino di fede, in quanto so che lì non si celebrano le messe perché manca il sacerdote, manca l'attività pastorale estiva. Quindi il livello personale significa che io nell'organizzare la mia vacanza con me stesso, con la famiglia, con i figli, con gli amici, devo, anche se voglio salvare il discorso spirituale, organizzarmi in ragione di un'attività pastorale che durante l'estate viene garantita in quel luogo.
Bisogna fare un programmino e vedere il posto dove io vado, sia alla chiesa, sia al sacerdote, insomma un piccolo sacrificio che però ci permette di mantenere un ritmo anche di preghiera elevato.
Federico, penso che oggi quando organizziamo le vacanze andiamo in agenzia, tranne che non andiamo al paese di origine, vabbè, già sappiamo tutto, perché ci sono le feste patronali, ci sono occasioni, ci sono tante opportunità di incontrarci, sappiamo che troviamo il parroco, che conosciamo, eccetera, eccetera. Sappiamo che la messa c'è in quell'orario. Basta andare sui siti internet adesso, come noi utilizziamo con Pop Theology gli strumenti tecnologici, basta andare a vedere anche i programmi diocesani per quanto riguarda le messe, le celebrazioni, le iniziative a livello di diocesi, perché ci sono diocesi che hanno vocazione turistica ben precisa. Io porto la mia esperienza, ecco perciò il livello personale è importantissimo, in quanto io mi organizzo in ragione di una realtà che vado a vivere integrato con quella realtà, perché se mi isolo è chiaro che posso fare un cammino di spiritualità tipo deserto e me ne vado nel Sahara, me ne vado altrove, ma se voglio fare un cammino di spiritualità congiuntamente alla parrocchia, al luogo dove vado, mi devo organizzare, per cui sono convinto che bisogna, prima di organizzarsi le vacanze, tranne che uno già non dà per scontato quel luogo dove andrà, sapere che cosa c'è. Quindi la vita personale, a livello personale, mi alzo al mattino, sto al mare, se dico le lodi, perché sono abituato a celebrare le lodi, lo posso benissimo fare in riva al mare, se il tempo me lo permette, altrimenti me lo dico sul terrazzo, nella mia stanzetta, come faccio normalmente. È chiaro che vado al mare, sto tutta la giornata al mare sotto l'ombrellone, mi porto un libro da leggere, perché non penso sto dalla mattina alla sera senza far niente sotto l'ombrellone.
Anche un libro di spiritualità magari, no, Padre Antò? Per esempio, quello che non ho potuto leggere durante l'anno perché non avevo tempo, ebbene, si può fare anche lì durante l'estate sotto l'ombrellone.
Ma io consiglierei, Federico, una cosa più importante, oltre che il libro, proprio la Sacra Scrittura, la Bibbia. Io penso che, io ritengo come sacerdote, che il libro per eccellenza che dovremmo utilizzare durante l'estate proprio la Sacra Scrittura, anche perché ci sono riferimenti biblici straordinari per quanto riguarda la montagna, il mare, il lago, tutto ciò che ha vissuto il popolo santo di Dio, Israele, quel che ha vissuto Gesù, quelli che hanno vissuto gli apostoli, sono state esperienze estive, dico io, di turismo itinerante, perché Gesù quando si ritirava in montagna a pregare, Gesù quando ha predicato in riva al mare, erano laghi, comunque stiamo lì, l'itineranza nella sua predicazione, gli apostoli si spostavano da un luogo all'altro, un po' quello che avviene attraverso anche i nostri sistemi di trasporto moderno, che a volte ci buchiamo nel traffico e allora diventa un po' più problematico poter trasferirci altrove, però anche nel traffico, invece di arrabbiarci, angustiarci, ci mettiamo a pregare, possiamo dire il Santo Rosario, possiamo fare la preghiera del viaggiatore, dell'automobilista, possiamo fare la preghiera di coloro che vanno al mare, cioè le opportunità personali ce ne sono tantissime. Dipende dall'organizzazione, dicevo, personale e anche familiare, perché mi rendo conto, uno che va con la famiglia, con i bambini piccoli, ha bisogno di un tipo di organizzazione diverso di quella che è strutturata la giornata durante l'anno. C'è la scuola, c'è il rientro, ci sono i momenti del pranzo, la cena, saltano un po' tutti gli orari, perciò a mattino mi dico le lodi, a mezzogiorno prima del pranzo mi faccio un segno di croce, prego, non lo so, del pomeriggio mi dico le mie preghiere solite, perché effettivamente posso farlo, perché non incido, stanno a riposare i bambini, stanno a riposare il marito, la moglie, eccetera, eccetera, posso farlo certe cose, a pomeriggio mi dico il vespro, se ho la possibilità di andare a messa al pomeriggio, alla sera, in quasi tutte le parrocchie delle diocesi dove c'è turismo, ci sono queste opportunità, quindi si tratta, a mio avviso, di organizzarci in termini proprio puntuali, quindi non può interrompersi questo filo che ci unisce alla preghiera, perché la preghiera come l'ossigeno, è l'ossigeno dell'anima, l'ha detto anche il Papa in questi giorni, ribadendo il concetto della necessità di fare le cose, ma supportandolo con un'azione orante. Quindi, primo concetto, a livello personale bisogna organizzarsi, anche familiare. L'altro livello è quello dell'organizzazione di gruppo. Molti, soprattutto i giovani, si organizzano in gruppo a fare le vacanze fuori. Alcuni vanno ad Assisi, alcuni vanno a Firenze, alcuni vanno a Roma, alcuni vanno all'estero. Chiaramente, se sono un ragazzo che faccio parte di un gruppo religioso, ecclesiale, parrocchiale, mi devo pure domandarmi, vado fuori, sto un mese, due mesi fuori, non ho opportunità di partecipare all'Eucaristia, è un privarmi di una possibilità di alimentarmi spiritualmente attraverso i sacramenti, e sono questioni che scelgo io, non è che non ho l'opportunità di poter scegliere in base a quelle che sono le mie esigenze interiori. Quindi come gruppo dobbiamo anche domandarci: vogliamo fare esperienza ad Assisi, vogliamo fare esperienza a Roma, vogliamo fare esperienza, non lo so, a qualche altro luogo dove sappiamo che c'è accoglienza, e organizzarci una giornata anche in termini di spiritualità. Vogliamo fare un pellegrinaggio? Bene, perché c'è anche una spiritualità del pellegrinaggio, tutto ok. Vogliamo andare a Fatima, a Lourdes o a qualche altra parte dove preferiamo incontrarci e fare esperienza di preghiera insieme. Tutto è possibile nel momento in cui mi organizzo. È chiaro, all'avventura adesso non si può andare più, perché effettivamente se io non so che in quel luogo c'è una celebrazione o c'è un'iniziativa, vado lì, dice, adesso che faccio? So che non c'è il parroco, so che non c'è la celebrazione, so che non c'è nessuna attività di carattere pastorale durante l'estate, e mi trovo vuoto di esperienze comunitarie, dico, a livello di gruppo. Per cui chiedo effettivamente a coloro che iniziano da domani ad andare in vacanza: vi siete progettato un programma, vi siete fatto un programma per dire io vado lì, so che c'è l'orario della Santa Messa, o arrivo lì, magari la prima cosa che mi preoccupo di domandare a che ora c'è la messa, in quale parrocchia, in quale chiesa, se magari quella chiesa è chiusa per ferie, perché alcuni parroci, proprio perché mancano di fedeli, chiudono addirittura per ferie in certe città, perché effettivamente non c'è nessuno. Tenere la chiesa aperta, soprattutto d'estate, diventa un problema.
Ecco, ma io ti chiedo anche questo, padre Antonio: il fatto di essere in vacanza solleva dall'obbligo domenicale della messa? Perché molte persone dicono: vabbè, ma io stavo in vacanza, ero con i miei cari, abbiamo fatto tardi, insomma, alla fine si sentono giustificati. In realtà no.
No, assolutamente. Possiamo legittimare una cosa del genere? Certamente se trovi un ostacolo è impossibile per te poter assolvere, non dico al precetto, ma io dico sempre più a livello spirituale, un'esigenza interiore. Io come faccio a privarmi di un qualcosa di cui ho bisogno? Perciò in questo caso c'è un progetto, la messa non la posso dispensare da solo, dice così, vai, non ci vado, sto in vacanza, non vado a messa per 2 mesi, perché alcuni fanno 2 mesi di vacanza, iniziano a luglio e finiscono il 31 di agosto, altri ne fanno 15 giorni, alcuni fanno una settimana. Ecco, nella settimana posso anche capire che possa saltare un'opportunità di celebrazione della messa domenicale, però se per 2 settimane, 3 settimane o 4 settimane, o addirittura feste importanti come capitano durante l'estate, l'Assunto o altre ricorrenze significative, la festa patronale, ci sono magari gli emigrati che rientrano nelle località di origine, che fanno saltare i momenti forti anche della la festa patronale, che è la celebrazione, la processione. Dimmi tu come fanno a vivere la dimensione contemplativa, spirituale dell'estate se trascorrono queste cose. Quindi assolutamente possiamo dire: vabbè, stai in vacanza, non vai a messa. No, ti devi impegnare ulteriormente, perché hai più tempo a disposizione e puoi meglio anche dedicarti alla vita spirituale, una maggiore concentrazione sull'aspetto interiore della tua esistenza, perché, ti ripeto, abbiamo più tempo e avendo più tempo possiamo dedicarci un po' di più alla vita dello spirito. Questo è come concetto di fondo. Tu mi dicevi giustamente: non è permessa. Assolutamente no, perché la messa è un'esigenza che dobbiamo assolvere non soltanto come precetto, ma come esigenza interiore, e quindi la cerco, vado a informarmi, e se non posso andarci alla domenica perché magari andiamo al mare, mi anticipo, vado nella messa prefestiva. Io mi devo spostare, devo prendere la macchina e quindi devo fare quel piccolo sacrificio che mi porta ad andare a celebrare.
Perché è un sacrificio che si può fare. Un minuto, padre Antonio Rungi, perché noi ci salutiamo purtroppo da questa trasmissione, ma tu non sparirai dalle frequenze di Radio Vaticana Italia, ti ritroveremo in altre trasmissioni. Un minuto per salutare i nostri radioascoltatori, e anche dai un indirizzo, se vuoi, per poterti contattare magari privatamente, le persone che ti hanno ascoltato vogliono mantenere un rapporto con te.
Personalmente ringrazio perché mi ha dato l'opportunità, Radio Vaticana Italia mi ha dato l'opportunità di parlare a tante persone, vedendo anche un po' quelle che le domande che hanno posto e anche la risposta che abbiamo ricevuto. Devo ringraziare perché effettivamente abbiamo detto cose sagge, abbiamo parlato della confessione, del sacramento della confessione, abbiamo parlato dell'esame di coscienza, oggi abbiamo parlato addirittura di un tema molto importante, della preghiera. Ecco, ringrazio veramente questo strumento importantissimo di comunicazione a livello mondiale, perché Radio Vaticana raggiunge il mondo e ogni angolo della terra, perché attraverso queste trasmissioni noi possiamo raggiungere tante persone, soprattutto rispondere delle esigenze come Pop Theology, che riguarda proprio le istanze che vengono dalla gente più semplice. Quindi vi ringrazio. Poi, se qualcuno mi vuol contattare, il mio email lo conosco quasi tutti quanti, è antonio.rungi@tin.it, tin come Napoli. Quindi coloro che vogliono scrivermi per eventuali altre domande, per approfondire delle tematiche, lo possono fare benissimo attraverso l'email personale.
E poi Padre Antonio ha anche un profilo Facebook molto attivo, quindi andate lì e seguitelo su Facebook. Va bene, grazie a Padre Antonio Rungi, ricordo teologo passionista e delegato per la vita consacrata dell'Arcidiocesi di Gaeta. Grazie e un abbraccio, Padre
grazie,
Antonio.
Grazie a voi, vi invito a venire dalle nostre parti perché sono luoghi splendidi, tra cui anche Itri, Sperlonca, Gaeta, Formia, Minturni, Scauri. Venite, sono luoghi bellissimi. È il santuario della Civita.
Hashtag Pop Theology su Twitter oppure tramite i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722, le vostre domande di fede, le vostre domande di senso. Tra poco risponderemo ad una domanda: può esistere un cristianesimo senza Cristo? Intanto io ringrazio il regista di questa trasmissione, Mario Scatton.
Dark, way down deep, I feel that something stays awake while I sleep. And in the day, when you're around, I find it hard to keep myself on the ground. But you makes it tough is that I just can't seem to give you enough. You've got to know I need love too, and yet I haven't ever got it from you.
Può esistere un cristianesimo senza Cristo? Nella società purtroppo di oggi pare che sia così. A questa domanda risponde non solo Pop Theology di oggi, di questa puntata di domenica, ma anche un libro di Don Roberto Damanio Battaglia dedicato al ministero di Francesco sul tema delle tentazioni gnostiche e pelagiane. E il titolo è proprio questo, di Don Roberto Damanio Battaglia: può esistere un cristianesimo senza Cristo? Un cristianesimo senza Cristo, punto di domanda. Edizioni Itaca, do il benvenuto all'autore, grazie Don Roberto per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Come nasce questo libro, Don Roberto? Soprattutto però ti faccio una domanda, la domanda che tu ti sei posto nel tuo libro: un cristianesimo senza Cristo può esistere?
Si tratta di una tentazione sottile che il Papa mette in evidenza con questo richiamo anche sorprendente a queste antiche eresie del pelagianesimo e del gnosticismo. Un richiamo sorprendente che non ha una preoccupazione innanzitutto dottrinale da una parte, perché si tratta di sorprendere in atto delle tentazioni pastorali. pastorale, si tratta di patologie pastorali, ma che con questo richiamo a pelagianesimo e gnosticismo il Papa molto acutamente mette in evidenza la conseguenza che va al cuore di ciò che è essenziale nel cristianesimo, cioè la carne di Cristo. Sia l'atteggiamento pelagiano sia l'atteggiamento gnostico rivelano in realtà la negazione della carne di Cristo come metodo e contenuto dell'annuncio cristiano. Non viene negato Cristo, non viene negata l'incarnazione, non viene negata la sua umanità e la sua divinità, ma di fatto nella prassi, nel metodo pastorale, si prescinde dal rapporto con la sua persona.
Questo libro come nasce, Don Roberto, e perché nasce?
Ma innanzitutto nasce dal desiderio di lasciarsi mettere in discussione dal Magistero di Papa Francesco, soprattutto nel riferimento a questa sua insistenza, poiché a partire da Evangelii Gaudium, attraverso anche numerosissimi interventi che nel volume sono citati, tra cui il discorso di Firenze, imprescindibile per noi come Chiesa italiana, che è stato richiamato dal Papa stesso anche nell'ultimo incontro con la CEI, fino a Gaudete ed Exultate, il Papa insiste attraverso questo richiamo al pelagianesimo e gnosticismo su una questione che è decisiva e che riafferma un contenuto centrale di Benedetto XVI. Noi troviamo sia nel documento programmatico del Magistero di Benedetto XVI, la Deus Caritas Est, sia nel documento programmatico del pontificato di Francesco, l'Evangelii Gaudium, la stessa affermazione. All'inizio dell'essere cristiano, dice Papa Francesco, non mi stancherò mai di ripetere quello che diceva Benedetto XVI quando affermava che all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea. E infatti, il pelagianesimo riduce l'esperienza cristiana a una preoccupazione etica, a una decisione etica, a un richiamo morale, mentre lo gnosticismo lo riduce a una dottrina. Da qui l'affidarsi da una parte a un'organizzazione burocratica in cui prevalgono funzionalismo e clericalismo di preti e di laici, oppure al rigore di un'apparente fedeltà ai contenuti dottrinali. Cosa accade in entrambi i casi? Afferma il Papa nella Evangelii Gaudium, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente.
Scompare, invece, Gesù scompare, si cela, no? In virtù di cose che sono umane, poi, tra l'altro. Il Papa lo ricorda molto spesso, dice, come hai accennato tu, la Chiesa si riduce ad una ONG, una struttura burocratica vuota, no? Che non avrebbe senso senza Cristo, no? Non ha senso.
Invece all'inizio dell'essere cristiano c'è l'incontro con un avvenimento, con una persona. In fondo sia pelagianesimo sia gnosticismo dimenticano che la dottrina cristiana, sono le parole del Papa, ha carne tenera e si chiama Gesù Cristo. Anche il nuovo umanesimo di cui parla Papa Francesco a Firenze non è generato da uno sforzo etico, non è l'affermazione di una visione cristiana dell'uomo o della realtà intesa ideologicamente, desunta dalla dottrina cristiana, ma è lo sguardo di Cristo, è l'umanità che fiorisce dallo sguardo di Gesù, dal modo in cui Cristo guarda ogni uomo e ogni donna che lo incontra come ha guardato Zaccheo 2000 anni fa. La tentazione gnostica, la tentazione pelagiana dimentica che tutto nasce da questo sguardo. Tu dicevi la Chiesa non è una ONG, quante volte il Papa lo ha ripetuto, egli afferma proprio la Chiesa non è un'impresa, non è una ONG, la Chiesa è il mistero dello sguardo di Cristo su ognuno di noi, quello sguardo che dice seguilo.
E tu in questo libro, Don Roberto, non ti soffermi sul contenuto storico e teologico di queste due eresie, ma dai uno sguardo pastorale, perché il pericolo è ancora attuale di queste eresie. Molti pensano che siano eresie dimenticate, concetti storici che sono lì da studiare, eccetera. In realtà il pericolo è attuale ancora.
Certamente, nel libro si fa una analisi critica di tutti gli interventi di Papa Francesco in cui egli utilizza questo riferimento alle antiche eresie, del gnosticismo e del pelagianesimo, proprio per individuarne le modalità di utilizzo. Appunto, il Papa non intende qui riprendere, come anche la lettera, l'acquisire della Congregazione. quella per la dottrina della fede. Al riguardo, sottolinea, non intende riprendere tanto i contenuti antichi e i riferimenti storici di queste eresie, ma di individuare in esse come degli atteggiamenti di una possibile, che costituiscono una possibile fraintendimento, una possibile riduzione del cristianesimo in ogni epoca e in ogni tempo. E mi ricoglie negli atteggiamenti pastorali che tante volte si possono riscontrare nella vita della Chiesa nel nostro tempo. Li usa in maniera correlata, certo, a volte attribuendo al pelagianesimo ciò che in altri interventi attribuisce allo gnosticismo. Si tratta ogni volta per lui di individuare in questi riferimenti, tutte le volte che si sostituisce un contenuto etico, un contenuto dottrinale, una organizzazione pastorale, l'affermazione rigorosa di una dottrina alla realtà che costituisce veramente la dottrina cristiana, l'annuncio cristiano, che è la tenerezza, la compassione con cui Cristo guarda l'uomo. Perché sempre quando accade la tentazione pelagiana, la tentazione gnostica, la Chiesa appare come un organismo funzionante in modo perfetto, in cui l'organizzazione è impeccabile, in cui l'annuncio della morale, della dottrina è fatto in maniera rigorosa, ma manca il cuore, manca la carne di Gesù, manca il riferimento all'incontro con il suo braccio ora, con l'abbraccio della sua carnale suo in questo momento, da cui solo più può riferire l'umano.
Un minuto, Don Roberto, come si esce da tutto questo, da queste due eresie che sono diffuse anche nel nostro Occidente? Qual è la strada?
Il Papa continuamente dice occorre ripartire dall'incarnazione. Qualsiasi eresia in ogni tempo, e qui si coglie anche il rilievo profondamente dottrinale di queste tentazioni pastorali, qualsiasi eresia in ogni tempo nega l'incarnazione, nega la logica dell'incarnazione, il metodo dell'incarnazione, e che siamo anche all'origine dell'unità tra teologia e pastorale. Recentemente il Papa Napoli ha detto la teologia può nascere solo dallo sguardo di compassione di Cristo, ma che cos'è la pastorale se non appunto l'incontro con Gesù? Qual è il contenuto dell'annuncio cristiano? L'incontro con la persona di Gesù. Qual è il metodo dell'annuncio cristiano? L'incontro con la persona di Gesù. Chi può essere soggetto di questa pastorale, di questo annuncio missionario nella prospettiva della conversione pastorale a cui il Papa ci richiama? Non la Chiesa dei puri, pelagiana e gnostica, ma un esercito di perdonati, uomini pieni di nostalgia per lo sguardo di Cristo, peccatori perdonati che proprio per questo sono mendicanti assieme ad altri mendicanti, e per questo incrociano la domanda dell'uomo di ogni tempo, quindi anche la domanda degli uomini e delle donne del nostro tempo, e si mettono a mendicare accanto, facendo un tratto di cammino con tutti coloro che si incontrano, perché desiderosi di incrociare nuovamente quello sguardo. L'unica alternativa a una Chiesa pelagiana gnostica è la contemporaneità dello sguardo di Cristo. L'unica possibilità per il nascere di una missione che non metta da parte Cristo col pretesto di annunciare il suo messaggio o le sue indicazioni morali è la contemporaneità di quello sguardo, è che l'esperienza che ha vissuto Zaccheo, sentendosi guardato da Gesù e chiamato per nome, possa riaccadere adesso.
Ecco, in libreria, Un cristianesimo senza Cristo, punto di domanda, scritto da Don Roberto Damiano Battaglia e dedicato al ministero di Papa Francesco sul tema delle tentazioni gnostiche e pelagiane, edito dalle edizioni Itaca. Grazie Don Roberto per questo sforzo letterario, ti ringrazio tanto, a nome di tutta la Radio Vaticana.
Grazie e buongiorno a tutti.
Grazie. Hashtag Pop Theology su Twitter oppure tramite i WhatsApp e gli SMS al 335 12 43 722. Appuntamento la prossima settimana con Federico Piana e Pop Theology. Intanto grazie ancora alla parte tecnica, alla regia, Mario Scatton.
Hashtag Pop Theology.